Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Oggi si ricorda, vero, la festa della Madonna di Loreto. Qui la casa della Madonna è arrivata a Loreto, ma dobbiamo dire portala in casa nostra, perché lei lo può, vero? Deve portare, ecco, la pace, la preghiera, la, diremo così, il cielo in terra, vero, nelle nostre case, perché questa casa è stata portata dagli angeli, ma bisognerebbe che anche la casa nostra fosse, diciamo, sempre portata dagli angeli nel senso spirituale, ecco, non traslazioni fisiche, ma diciamo che questa casa, questa famiglia sia portata dagli angeli, ecco, quelli buoni naturalmente, perché in tante case diciamo che ci sono anche gli angeli con le corna, che lavorano parecchio, soprattutto di questi tempi. Allora, intanto iniziamo questa nostra conversazione con il segno della nostra fede autentica, che è nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo subito la comunione spirituale per essere in comunione con il nostro Salvatore, Pastore, che è venuto a cercare le pecore smarrite. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Pao mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo e spiritualmente nel nostro cuore, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. E adesso torniamo alla Santa Casa di Loreto, perché diciamo, sono andato a messa, però non se ne è fatto cenno di questa festa, ed è un peccato, perché naturalmente è giusto che invece se ne parli, visto che è la festa, è una delle feste della nostra mamma. Però prima c'è l'Immacolata Concezione e poi abbiamo la Madonna di Loreto, e il giorno 12 abbiamo la Madonna di Guadalupe. Ecco, allora vedete questa presenza della Madonna, per chi la ama chiaramente è contento di ricordare questa mamma che, diciamo, lei ha detto di sì e noi siamo stati salvati. Avesse detto di no, saremmo tutti una massa di dannati, come dice Sant'Agostino, capite? Allora, bisogna festeggiare la Madonna, in riparazione anche a quelli che la vogliono, dire, che l'ho sentita anche pochi giorni fa in un'omelia, poverino, colui che la dice, ma chi crede che sia la Madonna? È una donna come tutte le altre, no? Anche lei è nata col peccato originale, cioè dice il contrario del dogma. Cosa volete fare? Oggi ci sono i nemici, vero, della Chiesa, all'interno della Chiesa, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Allora, la traslazione dell'Alma Casa della Beata Vergine Maria, pensate che questo qui è una dichiarazione di fede, vero? Interessante, perché queste cose vanno proprio per riparare a tutto questo scempio che è in atto. Traslazione dell'Alma Casa della Beata Vergine Maria. Il Signore ha concesso all'Italia sinus ecclesie, l'insigno privilegio di custodire la casa della Beata Vergine Maria, nella quale si compì l'incarnazione del Verbo di Dio e dove il Redentore passò 30 anni della sua vita privata. Pensate che quando vado a Loreto mi viene da piangere, dico, mi appoggio l'orecchio alle pietre e dico, pietre, diciamo, privilegiate, fatemi sentire l'eco di quel sì che ha detto la Madonna, perché anch'io lo possa dire insieme a lei, un sì vero, definitivo, e non un sì no e un no sì, perché noi continuiamo a dire di sì e poi facciamo il contrario. Allora, la sua vita privata, la santa casa sottratta dagli angeli al potere degli infedeli, hai capito? Gli infedeli chi sono? Quelli che hanno distrutto tutte le cose che sono là, in terra santa, fu prima trasportata miracolosamente dapprima in Dalmazia tra il 9 e il 10 maggio 1291, poi sotto Celestino V collocato in un campo di Loreto, Ancona. Testimone dell'evento, il 10 dicembre 1294 fu chi? San Nicola da Tolentino, qui è un santo canonizzato, vero? Che è testimone dell'evento. Per custodirla, con il concorso della cristianità tutta, con a capo i sommi pontefici, fu edificata la stupenda basilica, meta di frequenti e ben frequentati pellegrinaggi. Il 10 dicembre si fa anche la commemorazione di San Melchiade o Milziade, che fu papa dal 311 al 314, quando alla Chiesa trionfante della persecuzione venne riconosciuta la libertà. Ecco. Adesso c'è anche la supplica che dovremmo recitarla a mezzogiorno, ma siccome a mezzogiorno c'è un altro programma, noi la recitiamo adesso per essere in anticipo, perché in ritardo siamo sempre. Allora, Anna, possiamo anche essere in anticipo? È un peccato essere in anticipo?
No, non penso proprio. Anzi.
No, è un peccato essere in ritardo, vero? Esatto. Allora, certo. Sentite questa mammina, dolcissima mammina, Padre Pio la chiamava così, la dolce mammina, O Maria Loretana, Vergine gloriosa, noi ci accostiamo fiduciosi a te, accogli oggi la nostra umile preghiera. L'umanità è sconvolta da gravi mali dai quali vorrebbe liberarsi da sola e non ce la farà mai, questo l'ho aggiunto io però. Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore e si illude e continua a illudersi di poter trovare queste divine realtà lontano da tuo figlio. Si illude. Oh madre, tu portasti il Salvatore Divino nel tuo seno purissimo e vivesti con lui nella santa casa che noi veneriamo su questo colle loretano, ottienici la grazia di cercare Lui e di imitare i Suoi esempi che conducono alla salvezza. Con fede e amore filiale ci portiamo spiritualmente alla Tua casa benedetta, per la presenza della Tua famiglia. Essa è la casa santa per eccellenza, la quale vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane. Da Gesù ogni figlio impari l'obbedienza e il lavoro, hai voglia. Da te, o Maria, ogni donna apprenda l'umiltà e lo spirito di sacrificio. Da Giuseppe, che visse per te e per Gesù, ogni uomo impari a credere in Dio e a vivere in famiglia e nella società con fedeltà e rettitudine. Molte famiglie, o Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve Dio. Per questo ti preghiamo affinché tu ci ottenga che ognuna imiti la tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo Figlio divino. Come un giorno, dopo anni di preghiere e di lavoro, egli uscì da questa casa santa per far sentire la sua parola, che è luce e vita. Così ancora, dalle sante mura che ci parlano di fede e di carità, giunga agli uomini l'eco della sua parola onnipotente che illumina e converte. Ti preghiamo, o Maria, per il Papa, per la Chiesa universale, per l'Italia e per tutti i popoli della terra, per le istituzioni ecclesiali e civili e per i sofferenti e i peccatori, affinché tutti divengano discepoli di Dio. O Maria, in questo giorno di grazia, uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare la Santa Casa, ove fosti adombrata dallo Spirito Santo, con viva fede ti ripetiamo le parole dell'Arcangelo Gabriele. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Noi ti invochiamo ancora. Ave, o Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani. Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni noi siamo in pericolo di perderci, ma guardiamo a te e ti ripetiamo: Ave, porta del cielo, Ianua Celi, vero? Ave, stella del mare, salga a te la nostra supplica, o Maria, Maria, essa ti dica i nostri desideri, il nostro amore a Gesù e la nostra speranza in te, o Madre nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con abbondanza di grazie celesti. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Facciamo l'invocazione alla Vergine di Loreto adesso, attenzione! Vergine di Loreto, prega per me. Vergine di Loreto, proteggimi. Vergine di Loreto, guariscimi. Vergine di Loreto, custodisci i miei piccoli. Vergine di Loreto, addolcisci le mie pene. Vergine di Loreto, intercedi per me. Vergine di Loreto, proteggi i miei cari. Vergine di Loreto, assistimi nell'ora della morte. Amen. Era giusto?
Sì.
Era giusto?
Hai fatto bene.
Era giusto.
Era giusto.
Era giusto. Sì, sì. Era giusto. Sì, sì. Perché, bisogna sempre riparare. Allora manco se ne è fatto cenno, e allora noi altro che facciamo cenno, addirittura gli mettiamo un bel mazzo di fiori, un bel mazzo di fiori alla Madonna, ecco, e diciamo: tu, o Maria, vero, sei la nostra Santissima Madre, e naturalmente noi speriamo e confidiamo in te. Benissimo. Allora, adesso, Anna, possiamo leggere, possiamo, non so, possiamo leggere?
Certo.
Sì, vero?
Sì.
Si può leggere.
Si può volendo, sì.
Sì, sì.
Ma guarda che quindi ci ricordiamo anche un'altra festa mariana, la regina dell'ordine serafico.
Ah, sì.
Giorno 15, sì.
Giorno
quante,
15.
Che belle, ma che veramente un susseguirsi.
Di feste della Madonna.
Ma che mamma mia.
Vabbè, ma praticamente la Madonna è festeggiata da quelli che gli vogliono bene, che credono che lei è la Madonna, è la tutta bella, la tutta santa, la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo. Ma quelli che non gli vogliono bene, no, parlano di altro, perché dicono che la Madonna, come dice l'eretico Martin Lutero, era una donna come le altre. Bene.
Proseguiamo con Isaia, sì, con il profeta, la prima lettura, Claudio?
Sì? Sì, sì.
Ecco qua. Allora, il profeta in questo brano fa riferimento alla liberazione dalla schiavitù babilonese, figura della schiavitù ancor più orrenda, del peccato. Quest'ultima liberazione si realizzerà con la redenzione operata da Gesù. Precisa a riguardo il sacerdote Dolindo Ruotolo. La consolazione del riscatto doveva estendersi dal popolo eletto a tutte le genti. E perciò il profeta ripete due volte: consolate, consolate il popolo mio. San Giovanni Battista, spiegando il senso di queste parole di Isaia, si definì da se stesso voce che grida nel deserto, invitando gli uomini a rimuovere ogni ostacolo che impedisca loro di accogliere il Salvatore. Dal libro del profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce grida, dice, una voce dice, grida, e io rispondo: e che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo, secca l'erba. Il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci le liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Allora, iniziamo allora, sì, diciamo dall'inizio chiaramente. Ora, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Allora vedete che il Signore, che è misericordioso, va bene, ecco, che cosa ci fa sapere attraverso la bocca del profeta Isaia, che credo sia indiscutibile, vero? Ecco, allora, dice che ha ricevuto il doppio per la sua colpa. Allora, siccome al primo giro non ha capito nulla, diciamo che è tornato alla carica, diremo così, il Signore, no? E l'ha castigato il doppio. Difatti, sentite un po', allora, passiamo sempre a Fatima, appare durante la prima guerra mondiale, e dice: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una peggiore, cioè il doppio di questa, ma anche era il triplo, perché i peccati erano più di quelli del popolo di Israele, anche il quadruplo, e siamo stati castigati, ma siccome siamo ribelli e anche la seconda guerra mondiale non è servita a niente, questo è bastato per il popolo ebraico, il doppio, no? Noi invece, che siamo dei disgraziati super, perché ci opponiamo addirittura, diciamo, con forza, ecco, e con malizia alle proposte che Dio stesso ci ha fatto per bocca della Vergine Maria, la quale viene a dire: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Bene, queste parole, cioè la Madonna è apparsa, riconosciuta, ha detto queste parole, chi è che le ha ascoltate queste parole? Chi è che dà retta a queste parole? Allora, l'arca di Noè è servita per pochi, il cuore immacolato serviva per molti, per tutti quelli che ci vogliono entrare. Vedete che siamo in un mare di guai, in un mare di eresie, in un mare di apostasie, vero? Però diciamo che stando fuori dall'arca santa, sicuro rifugio, il cuore immacolato di Maria, ci annegheremo nelle nostre stupidità. Perché abbiamo, diciamo, praticamente abbiamo resistito all'invito di Dio per bocca della nostra mamma. Non abbiamo ascoltato né il Padre, né il Figlio, né lo Spirito Santo, neanche la sua sposa. Allora, questi tipi di ribellione sono diaboliche, perché anche il demonio ha detto no. E noi che cosa abbiamo detto? Di sì. Se fosse sì, non saremmo nei guai in cui ci troviamo, ecco. E allora vedete che altro che doppio, anche il triplo, ma chissà che castigo che non si può misurare, se dall'inizio della creazione non c'è mai stato un secolo peggiore di questo. Pensate un po', vuol dire che anche il castigo di questo secolo sarà peggiore di tutti i castighi dall'inizio della creazione, ecco. Non potevate nascere in un secolo peggiore. Pensate un po', Padre Pio che dice: guardatevi dalla valanga di fuoco, capite? Ha castigato Sodoma e Gomorra, e noi cosa dovrebbe venire a dire? Ah, è cambiato tutto, sono cambiati i tempi. Là purtroppo, in un momento, diciamo, in cui ero, l'ira mi ha sopraffatto, li ho bruciati tutti, ma voi continuate tranquillamente, ve lo faccio dire, attraverso i miei pastori, credetegli. No, questo è il demonio che fa questi discorsi qua, non il Signore, neanche lo Spirito Santo, no? Allora pensate un po', guardatevi dalla valanga di fuoco. e ce la meritiamo. Gli oceani bolliranno, pensa un po'. Ma noi ascoltiamo queste cose, ma io non lo so se servono a qualcosa, perché bisogna aumentare la preghiera e offrire i sacrifici. Invece no, noi ascoltiamo, ah che bello, ha detto, ah, è bella la catechesi, sì, poi ne ascolto un altro, ah che bella la catechesi, però io soltanto ascolto, ma non cambio niente della mia vita e penso addirittura di essere convertito. E invece sono bloccato. Allora, il Signore ha guarito ieri che c'era il paralitico, era ieri, vero, che c'era il paralitico calato dal tetto? Pronto?
Allora, scusa, ieri, sono qua,
sì, no, dico, ieri c'era il paralitico calato dal tetto, vero, paralitico. Bene, certo. Ma quanti sono i paralitici? Quanti sono i paralitici? Scusa, uno che si è convertito, che si converte, e uno che cammina alla sequela di Gesù Cristo, tutto quello che lui dice lo fa. Se noi non abbiamo mai fatto quello che ci ha detto, vuol dire che siamo paralitici, perché siamo bloccati nella nostra barella della presunzione, la barella della presunzione, siamo paralitici, è inutile che ci giriamo intorno. Quanti passi abbiamo fatto in avanti seguendo Gesù Cristo? Quanti difetti, quanti peccati abbiamo tolto dalla nostra vita, quanto è aumentata la preghiera e il sacrificio, quanto è aumentata la messa in pratica della parola di Dio? Zero. Paralitici. Allora, cristiani, cari fedeli paralitici, ecco, il sacerdote dovrebbe iniziare così la predicazione. Cari figlioli, cari fratelli e sorelle paralitiche, se volete, ecco, guarire dalla vostra paralisi, dovete invocare il Signore e dire: Signore, donami, ecco, ridonami il vigore delle gambe perché io ti possa seguire. Allora, praticamente c'è questa paralisi, no? Noi non ci siamo, cioè, ma voi pensate, no? Cioè, dal 1917 ad oggi sono passati 102 anni, Ditemi voi quanti passi abbiamo fatto alla sequela di questo invito venuto dal cielo nel momento peggiore della storia dell'umanità. Quanti passi abbiamo fatto? Indietro abbiamo fatto i passi, ma non in avanti, paralitici. E allora uno crede, siccome io vado a piedi, vado al lavoro, vado di qua, vado di là, vado a passeggio, non sono paralitico. No, sei paralitico, spiritualmente sei paralitico. Dimmi quanti passi hai fatto per seguire Gesù Cristo, vedrai che sei paralitico. E allora devi trovare qualcuno che ti cala dal tetto, no? Davanti a Gesù, ecco, e per la fede, ecco, siamo guariti per seguire Gesù Cristo. Per cui sono passati 102 anni, paralisi totale. Però questa paralisi il Signore ce la guarirà, vedrete in che modo. Ci darà una di quelle botte così sante che diremmo: ah, Signore pietà. Ecco, forse quella è la frase che per grazia ci uscirà dalla bocca nel momento, diciamo, altro che castigo doppio. Diremmo: Signore pietà, spaventati, perché tutte le nostre certezze, le nostre sicurezze crolleranno. E allora torneremo, ecco. Mi sono guardato, sapete, un paio di filmati della prima guerra mondiale, mi venivano le lacrime, dico: guarda qua, milioni di morti come castigo, cioè la Madonna appare durante un castigo, praticamente milioni di morti, e dice: sentite, state soffrendo, vedete i milioni di morti in mezzo alla guerra mondiale prima, bene. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. È iniziata? È iniziata. Ci sono stati più morti della prima guerra mondiale, vero? Sembra, non so, milioni e milioni, comprese poi le persecuzioni e, diciamo, tutti gli ammazzati dal comunismo in tutto il mondo, vero? Ecco. Allora pensate un po', loro continuano a parlare del nazismo, no? Ma ne ha fatti di più il comunismo, 10 volte di più, e non ne parla nessuno, vigliacchi, ecco, non ne parla nessuno, vigliacchi, ecco. Allora, la verità bisogna dirla, almeno che uno sappia, è inutile continuare a prendersela con uno che ha fatto del male, ma c'è chi ha fatto più male di quello, e dopo addirittura chi ha fatto più male di tutti è Lucifero, che di morti ne ha fatti più della prima guerra, della seconda e anche della terza, che la sta facendo adesso, i morti che sta facendo lui, sono tutti quelli che andranno all'inferno, quindi sono morti spirituali, sono persone che muoiono in disgrazia di Dio perché hanno perso la fede, hanno continuato a fare i peccati e non si sono pentiti. Guardate quante anime vanno all'inferno, molte, molte, dice, vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E queste qui erano le anime che andavano all'inferno durante la prima guerra mondiale, per cui la prima guerra mondiale ha portato all'inferno un sacco di gente. Guardate, molte, molte anime vanno all'inferno. Nel 1917 gliela fate vedere. Nella seconda guerra mondiale avrebbe dovuto dire molte, 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 moltissime vanno all'inferno. Siccome non l'abbiamo capita, adesso c'è la terza guerra mondiale scatenata da Lucifero con tutto quello che sta succedendo e praticamente, ecco, chi è che va in chiesa, chi è che si confessa, vero? Chi è che si pente, chi è che cambia veramente vita, chi sono questi, dove sono? Ecco, se le chiese si svuotano, se i confessionali sono deserti, che cosa significa? Se i seminari sono vuoti, cosa significa? E dove sono i pastori? Ma dove sono? In ferie? Ma no, non vedono tutte queste cose? Che pastori? Sono lupi questi, non pastori. Loro delle pecore non gliene importa niente perché sono mercenari. Ecco, allora noi adesso poi sentiremo il Vangelo, no? Ma allora dice così, hanno ricevuto il doppio. Ora dopo, una voce grida nel deserto, ah il deserto, ah voi avete voglia di vedere tutte le belle città, i grattacieli, le piazze, i treni, le macchine, ma voi avete voglia, deserto, allora una voce grida nel deserto, sarà desertificato tutto, saremo umiliati a sangue, sentite, sentite. Allora, una voce grida, nel deserto preparate la via del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio, che praticamente spianate perché è crollato tutto, vero? Per cui dobbiamo, la valle dei peccati di omissione deve essere riempita. Ogni valle sia innalzata, sono i peccati di omissione. Ogni monte e ogni colle sia abbassati, ogni superbia, orgoglio, presunzione, amor proprio, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione, vengano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Capite? Cosa dovremmo fare altro che... Non ci sarà lavoro, c'è lavoro per tutti, dopo c'è lavoro per tutti, ognuno deve lavorare per fare quanto il Signore ci ha detto di fare, anche, cioè nel senso, non solo fisico, ma è quello spirituale, stiamo parlando di lavoro spirituale, dobbiamo lavorare sulla nostra vita. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme, tutti gli uomini insieme. Hai capito? Prima tutti divisi, adesso tutti insieme la vedranno perché la bocca del Signore ha parlato. Ah, finalmente lo ascoltiamo il Signore? Ah, ci siamo decisi ad ascoltarlo, era ora? Ma quante lacrime, quante sofferenze, quanti dolori. Una voce dice, grida, e io rispondo, che cosa dovrò gridare? Convertitevi, ogni uomo è come l'erba. E tutta la sua grazia è come un fiore, avete visto, avete coltivato i vostri monumenti, avete coltivato la vostra superbia, il vostro presunzione, avete fatto i grattacieli, avete fatto di tutto, e vi vantate, noi mandiamo le navicelle sulla Luna, su Marte, sì, è meglio che... La Madonna ci ha fatto vedere quelli che vanno all'inferno, altro che le navicelle che vanno su Marte. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Attenzione, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Bene, allora c'è un Don Alfredo, che cosa ha detto? Don Alfredo ha detto così, dice: oltre alla mafia di San Gallo c'è anche la mafia dei traduttori della Bibbia, ecco, che praticamente cambiano le parole, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Io non so questi qua, adesso vedrai che cancelleranno dura per sempre, perché sennò sono svergognati perché cambiano la parola di Dio. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Le liete notizie sono il trionfo del cuore immacolato. Alza la tua voce con forza, grida. Non so se ci sarà più la Radio Buon Consiglio, sapete, no, non ci sarà più, probabilmente dovremo fare i segnali come gli indiani, vero? Ecco, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, allora approfittatene finché Radio Buon Consiglio funziona, ascoltate i buoni consigli, poi non potete dire: ah, ma io queste cose non le avrei mai immaginate, ma quanta gente trovo. Ah, è vero, non le dice nessuno. Ah, ma è vero, adesso io pensavo, ma siccome nessuno parla, pensavo che non fosse vero, adesso tu me lo dici, è vero, anch'io ho capito che era così. Ah, hai visto? Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, sì, diciamo alle città di Giuda, nel senso che siamo dei traditori della verità. Ecco il vostro Dio, quello vero, ecco, non quello modificato, non mezzo idolo e mezzo di qua e mezzo di là, cioè questa idolatria che sta in corso. Il vostro Dio è il Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, non c'è altro Dio fuori che me, parola di Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, capito? Il suo braccio esercita il dominio, dice: credevate di essere voi padroni del mondo? C'era qualcuno che pensava di essere padrone della mia chiesa? Cari miei, il padrone della mia chiesa sono io, perché la chiesa l'ho fondata e sono io, ho fondato la chiesa sulla pietra, ma non è la pietra che è padrona della chiesa, sono io il padrone della chiesa. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Speriamo che queste pecore madri, bipedi, comincino a far figli, perché qui praticamente agnellini se ne vedono pochi, io vedo cani da tutte le parti, uno, due cani in braccio, se li portano in chiesa, li accarezzano, gli danno i baci ai cani, vedete, siamo impazziti. Ecco, niente figli, però noi non abbiamo i soldi per mantenere i figli e ci alziamo alle 6 della mattina per portare il cane a passeggio, ma però non avremmo mai potuto alzarsi alle 6 della mattina per andare a messa come si andava una volta, poveri noi, ragazzi, ragazze, dico, per farvi sentire giovani, vi dico ragazzi e ragazze, guardate, avremo da piangere le lacrime, anche quelle che non abbiamo, si seccheranno le lacrime sui nostri occhi perché siamo stolti, OS di santi, OS di stolti, uno deve decidere che specie di S vuole avere davanti al suo nome. Ecco, adesso mi fermo però, Anna, è meglio che mi fermo, una frenata, ma quando uno legge la parola di Dio, ma cosa deve pensare? Ma io non so cosa leggono sta gente che legge e non capisce neanche quello che sta leggendo. Ecco, diciamo che mi sembra che si spiega bene il Signore, no? Cos'è? Quando uno legge queste cose qua, cosa pensa? Cappuccetto Rosso, ma cosa pensa? Che non c'era il registratore, che forse era il poeta Isaia, no? E allora sti disgraziati di adesso che poeti sono, che cambiano le parole alle poesie, se a poesie non sono, parola di Dio, e qui c'è scritto che nessuno può cambiare la sua parola, dice così. Dunque, ma la parola del nostro Dio dura per sempre, sì, dura per sempre fino al 2019, vediamo se dura fino al 2020, poi vedrete, perché vogliono che non duri, capisci? Cambiamo anche le parole adesso, bene, E allora, Anna, facciamo che lo facciamo, lo stacco musicale con il rullo di tamburi, ecco, da. Un fuoco di una bombarda, ecco, per svegliare, destatevi, gente di Giuda, ma Giuda di traditori però, non quelli della Palestina, no?
Sì.
Va bene.
Caro mio, a tra poco allora, Ave Maria.
Ave Maria.
Siamo di nuovo.
Sì, adesso direi vai avanti tu.
Con il Vangelo, sì.
Ma sentiamo cosa dice poi Don Dolindo, perché riguardo ai pastori.
Sì, certo, ecco qua. Allora, Gesù è il buon pastore, il quale, accortosi dello smarrimento di una delle sue pecorelle, lascia il gregge per cercarla. Questa parabola è tra le più belle del Vangelo e ci manifesta la tenerezza che Gesù ha verso ciascun peccatore. Egli infatti vuole che non si perda nessuno di quanti il Padre gli ha affidato. E questa volontà santissima impone anche a ciascuno di noi il dovere di impegnarci per la salvezza eterna dei nostri fratelli. Ricordiamo il monito della Madonna Fatima. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà con quella, più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». passo a Don Dolindo. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto. È disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale e gode nel ritrovare un'anima come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli, santificati dalla grazia, e come si può esporre al pericolo di perdizione l'anima propria, pecorella del buon pastore? La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo, e quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste, nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli. E questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede, ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. È necessario liberarsi dalla stupida suggestione di credere una necessità, la miseria o un sintomo di superiorità e di spregiudicatezza, e gettarsi da insani nel pericolo della morte eterna. Bisogna avere per l'anima almeno la cura che si ha per la salute del corpo e per gli organi più delicati del corpo. I fanciulli sono come la pupilla dell'occhio, pieni di luce, eppure facili ad essere offuscati dalla polvere. L'affetto è delicato come il cuore, ricco di palpiti, ma che spezza tutta la sua vita se si arresta anche per poco. Un affetto peccaminoso è l'arresto della vita del cuore, che deve essere tutto, tutto di Dio. È volontà di Dio che ci salviamo tutti. Dunque, non si può trattare con leggerezza e in considerazione un affare così grave e importante, oggetto di una volontà precisa di Dio. Gesù raccontò tre parabole che esprimono la bontà di Dio stesso nel cercare, nell'accogliere i peccatori. E rivelò così che egli non cercava i traviati né per superficialità di valutazione delle loro colpe, né per semplice compassione naturale, ma perché era Dio e li cercava per usare loro misericordia. Le tre parabole poi manifestavano la valutazione vera che gli faceva dei peccatori di tutte le nazioni, di tutte le epoche, riguardandoli come pecorelle smarrite dell'ovile di Dio, come valori dell'umanità perduti con danno comune, come figli lontani dal cuore paterno. Un pastore cerca la pecorella smarrita per compassione, una donna cerca il valore perduto per interesse, un padre per amore tenerissimo sospira al figlio ribelle che si è allontanato da lui. Sono i tre grandi momenti della divina misericordia. Il Signore chiama l'umanità peccatrice come pecorella smarrita, la redime pagando il prezzo del suo riscatto e l'accoglie in un amore paterno immenso che la ridona alla primitiva grandezza. Accolse Israele e lo cercò nel deserto del mondo come pecorella smarrita, portandolo egli stesso per le vie della vita, come un pastore porta sulle spalle la sua pecorella. Venne dal cielo in terra e fece luce per cercare l'umanità perduta e ridonarle il valore perduto col peccato. Aspetta al suo cuore l'umanità traviata ed apostata, immersa nelle sozzure dell'impurità e ridotta ad uno stato di estremo squallore, e l'accoglie con amore paterno, riabilitandola. La misericordia di Dio è sempre ricerca amorosa, valutazione divina di un'anima ed amore immenso nell'accoglierla. Ma si può dire che le tre parabole proposte da Gesù riguardassero le tre grandi manifestazioni della misericordia di Dio, uno e trino. Quella fatta al popolo eletto, pecorella sua, il Padre, quella fatta nella redenzione pagando il prezzo del nostro riscatto, il Figlio, e quella che fa ogni giorno nella Chiesa e farà in modo meraviglioso alla fine dei tempi, accogliendo al suo cuore i figli traviati, corrotti ed apostati dal suo paterno amore, lo Spirito Santo. Gesù parla della gioia del pastore nel ritrovare la pecorella smarrita, della gioia della donna nel rintracciare la dramma perduta e della gioia del padre nel riabbracciare il figlio traviato, non per dire che Dio ama più i peccatori che i giusti, ma per dire che è così piena e completa la sua misericordia, che gli accoglie i peccatori pentiti come se fossero giusti e gli parla della festa che si fa nel cielo per un peccatore che si converte, per dirci che è più grande la gioia attuale dei beati per un'anima che si salva che per quelle che sono già salve o giuste. Anche un padre gode più attualmente della guarigione di un figlio infermo che della sanità degli altri, il che non significa che egli apprezza più i malati che i sani, ma proprio perché apprezza la salute gode che il figlio infermo l'abbia recuperata. Nei peccatori che si convertono c'è poi sempre una ricchezza di umiltà, di riconoscenza e di amore che li rende più cari al Signore e facilita in loro l'efflusso della grazia. Il peccato è un male orribile che Dio aborre sempre, ma la vera penitenza può far fiorire il cuore dei peccatori anche più di quello dei giusti, e la tenerezza di Dio riguarda proprio questa fioritura di amore e di virtù. Si deve notare che Gesù accennò semplicemente le parabole della pecorella smarrita e della dramma sperduta, mentre raccontò con minuti e bellissimi particolari quella del figlio al prodigo, per dare maggiore risalto all'amore con il quale Dio accoglie come padre i peccatori che vanno a Lui pentiti. Il suo cuore divino non ebbe confini nella tenerezza quando parlò di ciò che l'anima fa per cercare Dio, e nell'esuberanza della parabola rivelò l'esuberanza dell'amore di Dio. Si direbbe che la delicata sua carità abbia voluto dare più risalto al bisogno che il peccatore sente di Dio che a quello che fa Dio per un peccatore. L'amore suo nel cercarci è infinito, ma l'amore suo nell'accoglierci è tenerissimo. Ed è divinamente psicologico che il Redentore si sia trattenuto di più sulla parabola del figlio al prodigo. L'ampiezza di questa parabola, poi, può anche farci intendere quanto sarà esuberante la misericordia che Dio farà negli ultimi tempi ai figli apostati, ma che ritorneranno pentiti al suo cuore. I farisei si mostravano spietati contro i peccatori, perché la loro salvezza non li interessava. Amavano così poco Dio che non importava loro delle perdite del suo amore, mentre erano estremamente interessati e venali per ciò che riguardava i loro averi ed il loro denaro. Gesù, per rendere intellegibile la delicatezza della divina bontà, li richiama direttamente ai loro interessi materiali e in particolare alle pecorelle dei loro vili, che erano la ricchezza di quei tempi. C'è una ritorsione amorosissima nella stessa concisione con la quale Gesù risponde ai farisei: chi di voi, avendo 100 pecore e perduta ne una, non lascia le altre 99 nel deserto e non va a cercare quella che si è smarrita finché non l'abbia trovata? Il suo cuore divino è ferito dalla mormorazione. Non forma un racconto, ma li investe toccandoli su ciò che poteva interessarli e commuoverli, per dire: ma come? Voi non sapete che i peccatori sono mie pecorelle, che io li amo quasi pastore dell'ovile? Voi avete care le pecorelle vostre, e se ne smarrite una non vi date pace finché non l'abbiate ritrovata. Ed io dovrei lasciar perire una pecorella mia smarrita nei dirupi della colpa? È un'argomentazione veemente che mostra tutto l'amore di Gesù per i poveri peccatori e la pietà cristiana l'ha raccolta e diremmo l'ha sviluppata per farne uno dei più teneri simboli dell'amore misericordioso del Redentore. Un pastore ha 100 pecorelle e le porta al pascolo nel deserto, cioè in un luogo incolto, lontano dalle abitazioni e adibito a pascolo. Nel pascolarle si accorge che una si è smarrita, egli dunque non le guida come un mercenario, ha cura di ciascuna di esse e le conta ad una. È così che si accorge che una si è smarrita. Pieno di angustia allora mette al sicuro le 99 pecorelle e corre per i dirupi a cercare la sua pecorella, chiamandola con tutti i modi che gli suggerisce il suo amore. Finalmente la ritrova impigliata fra le spine, la vede stanca, affamata e spaurita. La bacia, la accarezza, se la pone sulle spalle, mentre essa bela e corre a casa contento per comunicare la notizia agli amici e ai vicini e per farne festa con essi. Il suo amore è stato capace di comunicare anche agli amici il suo dolore ed ha reso un fatto di interesse comune la sua disavventura. Tutti infatti sentono il suo richiamo di gioia, escono dalle case, corrono a lui, si congratulano e fanno festa insieme, colmando di carezze la pecorella. Il Signore non è indifferente per l'anima peccatrice. Il suo sguardo amoroso la segue nei suoi traviamenti. Ed egli è tanto amoroso che sembra quasi non abbia premura che per essa. Non si stanca di ricercarla, correndole appresso con i richiami della grazia, con le tribolazioni e con le voci del suo amore immolato. È cosa sua, l'ama come sua pecorella e quando l'ha ritrovata se la carica sulle spalle, perché la porta e la sostiene con particolarissimi aiuti della sua grazia e la riguarda come un trofeo della sua vittoria innanzi alla corte celeste. Gli uomini non sono capaci di apprezzare in pieno il ritorno di un'anima a Dio, ne esultano i buoni, ma non ne intendono il valore. Solo in cielo si valuta appieno che cos'è lo smarrimento di un'anima e che cos'è il suo ritorno allo stato della grazia. E perciò Gesù dice che la festa si fa in cielo. Perdere Dio è una sventura terribile. Ritrovarlo è una grazia incommensurabile. Perché si tratta di ritrovare il nostro primo principio e il nostro ultimo fine. Nel cielo la carità è perfetta. E per questo la gioia è immensa per un peccatore che ritorna a Dio. Questo ci mostra l'ammirabile comunione dei santi con noi che ancora peregriniamo in terra e la premura che essi hanno della nostra salvezza eterna. Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, perché Egli solo è la via, la verità e la vita. Ogni giorno che passa mi induce ad esperienze penose, a ridurre le mie parole, la mia franchezza, le mie espansioni con le creature. Ogni giorno mi accorgo che cammino fra le spine e capisco che Tu ci vuoi solo e tutti per Te, perché Tu solo puoi saziarci di amore e di pace nei pascoli eterni. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, perché nessuno potrà strapparci da Lui. Amen.
Amen. Allora, vedi, Anna, quante sono praticamente le interpretazioni talvolta, cioè, ingenue, nel senso che la pecorella smarrita, cioè il Signore non vuole perdere nessuno di quelli che si fanno trovare, però, perché ad esempio tu pensa, Lucifero Dio non l'ha creato perché diventi un demonio, l'ha creato perché l'ha creato angelo, addirittura bellissimo Lucifero, cioè vuol dire emanatore di luce, diciamo, però c'è la libertà. Allora la Madonna viene a mostrare le anime che vanno all'inferno e praticamente sono le anime perdute che non vogliono farsi trovare, cioè, perché altrimenti cosa succede? Che la gente, ci hanno detto che nessuno si perde perché non vuole che nessuno si perda, per cui siamo tutti salvi. Attenzione, non fate queste interpretazioni, perché il Signore non vuole che nessuno si perda e vuole che tutti quanti, diciamo, si facciano trovare, cioè si convertano a Lui. Diciamo, la pecora, quando Gesù va a tirarlo fuori dalle spine, non può mordergli le mani al buon pastore che la libera dalle spine, no? Bisogna che la guardi con occhi e dire: Signore, Tu sei venuto a liberarmi dalle spine, io mi sono cacciato nei guai, Tu sia benedetto in eterno. Ecco la pecorella smarrita e ritrovata. La pecorella che morde le dita del pastore che la libera dalle spine non è una pecora, quella è incrociata col lupo, veramente. Ecco. Poi, diciamo, questo fatto dello smarrimento, no? Pensiamo. Ecco, l'amore che il Signore ha per le sue creature, che Lui non vuole che nessuno si perda, ma però noi possiamo voler perderci perché non vogliamo fare quello che ci dice Lui. Pertanto siamo liberi di scegliere che cosa vogliamo fare della nostra vita. Lui ci richiama, Lui ci cerca, ma se noi continuiamo a voltargli le spalle e a dirgli no, no, e no, e no, e no, alla fine non è che può dire venite in paradiso con quelli che ha detto di sì, no, capite? Allora stiamo ben attenti, ecco. Ma questa mattina il padre diceva che una signora, cioè il suo micio è finito sul tetto, che però non sapeva come fare a recuperarlo sto micio, perché era là sul tetto e fa conto che ha chiamato i pompieri per salvare un micio, no? Un gatto. Allora ha chiamato i pompieri per pigliare sto gatto dal tetto, pensate un po'. È chiaramente che il Signore, altro che pompieri, diciamo che lui stesso, vero, c'ha gli angeli che ispirano, illumina, custodisci, regge, governa. Beh, ma se noi, se il gatto graffia anche i pompieri che vanno a prenderlo e gli salta sugli occhi, dice: guardi signora, noi non, non siamo disponibili a farci rovinare gli occhi, è vero, dal suo gatto, no? Per cui il suo gatto è bene che muoia qua perché è cattivo, eh? Vabbè. Allora, Anna, dico, pensa un po', questo, per esempio c'è il Salmo, io non so se c'è il tempo, bene? Cantate al Signore un canto nuovo, diciamo che il canto nuovo è il canto della conversione, no? Nel senso che io prima cantavo altre cose, adesso canto un canto nuovo, il canto della gratitudine. Ecco, il nostro Dio viene con potenza, Lui è l'onnipotenza. Ecco, un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Diciamo questo, noi questo dobbiamo dire, questo dobbiamo fare, no? Ma però non lo facciamo, però non lo facciamo. E allora, diciamo, quando uno legge il Salmo, e poi pensate quante volte l'avete sentito, ma che cosa vi ha detto questo Salmo? Che cosa vi ha detto? Niente? L'avete letto, ma senza capire cosa significa. Ma io sto canto nuovo, lo voglio cantare o non lo voglio cantare? No, devo cambiare canto io. Cantate, Signore, cantate uomini di tutta la terra, tutti devono cantare al Signore, il vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, cantate al Signore, benedite il suo nome, che è uno, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, mica degli idoli, quelli non te salvano, benedetti, svegliatevi, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, quella del Dio vero, a tutti i popoli dite le sue meraviglie, quelle del vero Dio, dite tra le genti, il Signore regna, il Signore regna, mica il vostro, egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare, quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Cioè, no, non si tratta di alberi, ma diciamo di persone, di tutte le genti, anche quelli che stanno nella foresta amazzonica, va bene, tanto per capirci. Esultino davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra. E come la giudicherà? Dirà: ah, state tranquilli, no, va tutto bene. No, i miei evangelisti non hanno detto quello che ho detto io, perché non c'era il registratore, no? Per cui l'hanno un po' modificata, ma adesso voi altri, finalmente illuminati, dagli illuminati col grembiulino, cioè i massoni, avete cambiato anche la parola di Dio, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Dice: meno male, Anna, che non c'è più niente da leggere, perché sennò poveri noi. Ma dico, ma quando lo legge il Vangelo, no, ma che cosa pensa? Non lo so io, che cosa pensiamo? Ma cosa vogliamo? Modificare le parole a nostro uso e consumo? Sono io che devo convertirmi, mica Dio. Sembra quasi che sia Dio che deve convertirsi a me, ma guarda un po' dove siamo arrivati. Che io sono diventato Dio, vero, e sono il salvatore del mio Dio, ma siamo impazziti, guarda. Veramente, Anna, cosa facciamo? Leggi Fioretti, fai quello che...
Sì,
io ho due mazzi di fiori qua davanti alla Madonna, due mazzi di fiori.
Allora, prima della conversione, il venerabile Jean-Jacques Ollier, sacerdote francese, fondatore della Compagnia dei Sacerdoti di Saint-Sulpizio, per soddisfare la sua ambizione, decise di studiare l'ebraico ed eccellere su tutti, nell'esegesi biblica. Perciò si diresse a Roma. Dio però aveva altri piani per lui. La sua vista si indebolì di colpo, tanto da rischiare la cecità e impedirgli lo studio. Poiché tutte le cure mediche si erano rivelate inutili, e si rivolse alla Madre di Dio e fece il voto di recarsi in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Loreto. A fine maggio del 1630 si mise in viaggio, pregando, si avvicinava alla meta e percepiva sempre più, malgrado la stanchezza fisica, la presenza della Santa Vergine. Non appena vide da lontano il santuario, sentì, come egli stesso rivelò più tardi, che il suo cuore era stato ferito da una freccia e si era colmato di un divino amore per Maria. Davanti all'immagine santa si accorse di essere guarito e si sentì completamente trasformato. Era diventato un uomo nuovo. Si sentiva talmente inondato dalla grazia divina da anelare soltanto alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. Una vittoria di Maria Santissima. E San José, Maria Escrivà, aggiunge: a Gesù si va e si ritorna sempre per Maria. Per cui proporsi, decidendosi risolutamente di cominciare una santa vita cristiana, ricorrendo alla Madonna per ottenere tutte le grazie necessarie per la propria conversione e santificazione.
Ecco, allora, domani dovrebbe essere San Juan Diego, mi sembra, dovrebbe essere.
Qui il messalino non lo specifica, vado a vedere. No. Era menzionato ieri, non domani, io così trovo sul messalino, era citato ieri.
Ah, Juan Diego, vabbè, comunque Juan Diego però qua. Sì, che è il veggente di Guadalupe, certo. Vero? Il giorno 12 è la Madonna di Guadalupe.
Juanita, sì, certo, mamma mia.
Che ha avuto la grazia di andare anche là.
Che bello.
Sì, veramente, certo. Questi messicani, vedere che devozione alla Madonna, mamma mia, pensa, sono entrato nel santuario, c'ero dentro, certamente entra uno a gran voce, mamma mia, ma una voce potente, Maria, te amo, Maria, te amo, mamma mia, dico, senti sto qua, non aveva mica rispetto umano, ha gridato tre volte, Maria, te amo, ma che meraviglia, è venuto da piangere, dico guarda qua, questo non ha rispetto umano, non ha paura di dire che ama la Madonna, ma che storie, guarda.